amici.
A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti a questa prima edizione della settimana di Mille Voci. Nuove restrizioni in arrivo in Ticino, la pandemia continua a preoccupare. Bene sì, siamo ancora purtroppo e noi sul filo dell'attualità, provvedimenti più incisivi e nuove misure restrittive. Quanto ha chiesto il Consiglio federale, il Governo federale ad alcuni cantoni, tra cui anche il Ticino, che si confronta ancora con numeri che continuano a inquietare. La seconda e lunga ondata pandemica, insomma, non da tregua, non ci dà tregua. I ricoverati nei nostri ospedali e nelle nostre cliniche sono 352, lo avete appena sentito, un numero ancora molto elevato, e dopo 3 settimane di riduzione i nuovi contagi nell'ultima settimana sono leggermente aumentati. La situazione generale è quindi ancora molto difficile ed incerta e gli scenari in vista delle festività natalizie non lasciano tranquilli e speranzosi, anzi per certi versi le prospettive sono allarmanti. Che cosa allora dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Quanto potrà reggere ancora il nostro sistema sanitario e quali ulteriori margini di manovra vi sono? Non sarebbe utile essere informati anche sui luoghi nei quali la gente si contagia? Perché in Ticino rispetto agli altri cantoni i numeri non si abbassano? Queste alcune delle domande che porremo oggi ai nostri ospiti, ai nostri esperti, con i quali appunto vogliamo fare il punto alla situazione, capire perché e soprattutto dare un'occhiata, dare uno sguardo a media lunga scadenza. Dottor Franco Denti, presidente dell'Ordine dei Medici, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, lei è il nostro professor Massimo Galli, è il Galli ticinese, lei lo aveva detto, lo aveva paventato, purtroppo siamo quasi ai piedi della scala, dottor Denti.
Ebbene sì, la situazione è preoccupante, direi molto preoccupante. Come ha detto giustamente lei, abbiamo un'occupazione dei letti 352, ricordo che nella prima ondata siamo arrivati a un massimo di ospedalizzazione di 405 e la seconda ondata non sembra terminare. Abbiamo ben 17.000 ticinesi che hanno contratto il virus, quindi, e abbiamo sempre il problema dei decessi che purtroppo sembrano avere lo stesso andatura della prima ondata. Nella prima ondata abbiamo avuto 350 decessi, adesso nella seconda ondata, che non è ancora terminata purtroppo, ne abbiamo 248, quindi la seconda ondata potrebbe addirittura fare più morti che è la prima ondata. Quindi la situazione è molto preoccupante. Se non si riesce a ridurre drasticamente il numero dei contagi, il rischio che le strutture ospedaliere con l'avvento dell'inverno, del freddo, quindi dicembre e gennaio, possono avere dei seri problemi e diventare non sostenibile.
Dottor, certo, dottor Cristian Garzoni, buongiorno anche a lei, benvenuto, specialista in malattie infettive, direttore sanitario della clinica Montecucco. Ci ritroviamo dunque a rifare gli stessi discorsi di diversi mesi fa e soprattutto i segnali c'erano, il governo federale ora ha esortato caldamente il Ticino a fare di più. Cosa bisognerebbe fare secondo lei, calcolando che i numeri non scendono e sono stabili da diverse settimane? E oggi il governo, il Consiglio di Stato ha detto che ci dirà come interverrà. Secondo lei dove bisogna intervenire?
Magari aggiungo una cosa importante, ringrazio il dottor Denti di quello che ha detto. C'è un punto importante che dobbiamo sottolineare, cioè dove siamo oggi. Oggi noi abbiamo gli ospedali che sono con l'acqua alla gola, cioè non partiamo come in settembre-ottobre con 0 pazienti e quindi anche se i numeri aumentano di nuovo li possiamo gestire facilmente. Oggi noi non partiamo con l'acqua alle caviglie, partiamo con l'acqua alla gola, quindi se i numeri adesso sono stabili, quindi più o meno c'è lo stesso numero di persone che entrano e escono dagli ospedali, ma se ricominciano a salire non abbiamo riserve per ulteriori numeri, se non in modo limitato. Quindi dobbiamo assolutamente evitare un nuovo aumento, quindi non ci sarà una terza ondata, ma una ripresa della seconda in maniera importante deve essere evitata. Questo è quello che verosimilmente ieri Berset ha detto al Consiglio di Stato del Canton Ticino, io lo so, l'ho preso dalla stampa. Adesso dove agire? La domanda è relativamente difficile perché è stato fatto a lungo presa e si è sostenuto l'idea delle persone che facciano attenzione nel cercare di ridurre i contagi. Noi sappiamo che in Ticino non ci sono dei dati chiari, però si sa che oggi probabilmente la cosa più pericolosa sono i contatti sociali, non sul luogo di lavoro, ma probabilmente all'esterno. Si sa da studi che i ristoranti, i bar, gli aperitivi sono un problema. Entriamo adesso nel periodo cosiddetto prenatalizio, conosciamo tutti la cena aziendale, l'aperitivo, gli amici, i parenti a Natale. Tanti mi chiedono adesso cosa fare a Natale. Beh, questo Natale, ma anche da adesso, cioè il periodo prima Natale, deve essere un periodo diverso. Non dobbiamo più ritrovarci in grossi gruppi, idealmente non dovremo neanche più ritrovarci. Dobbiamo imparare a declinare gli inviti, a dire no, guarda, quest'anno è meglio che non ci vediamo perché è pericoloso, bisogna dirlo, è così. Dobbiamo, se ci vogliamo proprio vedere, avere il coraggio e non avere vergogna di tenere la mascherina in casa. Io, se vedo i miei genitori, li vedo con la mascherina. Se devo andare al ristorante per lavoro, quando ho mangiato tengo la mascherina per discutere. Ecco, tutte queste cose qui vanno fatte. Lì non è il legislatore che può agire. Il legislatore adesso cosa può fare? Sicuramente le scuole non vanno toccate, non sono state un problema, e l'ultima cosa da fare è toccare l'istruzione dei nostri figli. La ristorazione resta un tema delicato, i ristoratori si sono dati molta pena per gestire la cosa. È chiaro che il buon senso di chi va al ristorante va richiamato, poi vedremo cosa deciderà il Consiglio di Stato. Abbiamo dei numeri di contatto permessi dall'autorità già più bassi dell'ordinanza federale, cioè piccoli gruppi, 5 persone, rassembramenti fino a 30. Allora, sicuramente il Consiglio di Stato non permetterà di aumentare i numeri fin dopo l'Epifania, o almeno spero, perché questo è impensabile, di ingrandire i gruppi. Vedremo oggi cosa risponderà, perché questo non lo so neanch'io.
Dottor Garzoni, ma basta il buon senso? È sufficiente? Probabilmente no, perché se siamo ancora messi così, così male, probabilmente non basta più il buon senso, neanche questo atteggiamento un po' paternalistico che si basa molto sulla responsabilità individuale.
Una grossa domanda è come mai il Canton Ticino ha dei numeri che non scendono e la Svizzera tedesca, che dal punto di vista del comportamento a me sembra più indisciplinata, in realtà ha i numeri che scendono. Molto probabilmente c'è un aspetto culturale che è diverso. In Ticino abbiamo probabilmente più contatti intergenerazionali, cioè oggi vedere gli anziani è un pericolo. Anche se abbiamo permesso le visite nelle case anziani, questa è una buona cosa, molto probabilmente, e questo lo vediamo negli ospedali, le visite alle persone, non voglio farmi bacchettare, ma sopra i 60 anni il rischio di malattia brutta aumenta ed è evidente, quindi oggi fare un misto generazionale, bambini, adulti, persone sopra i 60 è pericoloso. Secondo aspetto, noi abbiamo in Ticino una cultura piuttosto latina, siamo più vicino agli altri anche fisicamente, tendiamo a parlare a 50 centimetri, non a un metro e mezzo, questo dovremmo impararlo, e poi tendiamo farà ridere, ma a parlare con un tono di voce più alto, e più si urla e più goccioline si emettono, più si infetta. Quindi vedremo, adesso il tono paternalistico l'abbiamo detto ridetto, il buon senso l'abbiamo detto ridetto, è difficile perché, torniamo al punto, se i numeri riaumentano, purtroppo lo Stato non avrà tante possibilità se non arrivare a delle misure di chiusura anche più estreme e simili a quelle della vicina Italia.
Dottor Mattia Lepori, buongiorno anche a lei, specialista in medicina interna e medicina d'urgenza e vice capo dell'area medica presso la Direzione Generale dell'Ente Ospedaliero Cantonale, benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
Dottor Lepori, non è il caso di essere più repressivi, anche perché almeno si è più chiari, un mese di repressione e magari le cose poi andranno meglio.
È difficile fare delle previsioni, però possiamo osservare quanto avviene ed è avvenuto nei cantoni che hanno adottato queste misure, e penso principalmente alla Romandia. La Romandia ha conosciuto una vera seconda ondata con un crollo attuale di contagi e ricoveri. Al di là del Canton Ginevra, che ha adottato le misure estremamente severe, anche negli altri cantoni romandi, il Canton Vaud, il Canton Vallese, il Canton Neuchâtel, si assiste a un calo dei contagi pari a circa l'80%, da noi siamo al 30% rispetto a quello che era il picco a metà mese, e un calo dei ricoveri proporzionale attorno al 65-70%. effettivamente lì sono state adottate delle misure molto più restrittive e che sono andati a toccare in particolare quelle strutture a cui i miei colleghi facevano già riferimento, e si tratta di bar e ristoranti. Ecco, a parte il Canton Ginevra che ha chiuso anche i piccoli commerci, negli altri cantoni la grossa differenza è stata la chiusura di bar e ristoranti. Non per niente altri cantoni dove la tendenza è negativa, in particolare il Canton Grigioni, hanno deciso per le stesse misure. Purtroppo è una misura che va a influire forse anche sulla qualità di vita e evidentemente che ha delle ripercussioni economiche, ma da operatore sanitario posso ritenere che queste misure si sono rivelate adeguate se guardo a quanto è successo in Romandia.
Da noi gli esercizi pubblici, ristoranti e bar sono ancora aperti, almeno fino a oggi, poi vedremo cosa ci dirà oggi il Consiglio di Stato. Apriranno le piste di sci, ieri è aperto, nel weekend è aperto anche Campra, quindi anche lo sci nordico, lo sci di fondo lo si può fare. C'è il mercatino di Natale a Lugano. Ebbene, dottor Lepori, tutte queste proposte allettanti non sono un po' un controllo senso, un paradosso in questo momento?
Definirlo un paradosso è forse esagerato. È chiaro che, come diceva il collega Garzoni, si tratta in tutti questi casi si tratta di occasioni aggregative dove le persone si incontrano, si scambiano. Se penso alle piste di sci, è evidente che non è lo sciare in sé come l'andare in montagna che è una fonte di pericolo, ma sono tutte le attività annesse, e a cui si ritorna alla ristorazione. Al di là degli studi scientifici, è chiaro che la ristorazione è una di quelle condizioni nelle quali le precauzioni non possono essere prese, perché non si può stare a più di un metro e mezzo dalla persona che ci sta vicino, perché per motivi logistici, ed evidentemente non si può portare la mascherina, perché quando uno mangia è certo. La mascherina non si può portare. Quindi questa situazione è una situazione dove le misure precauzionali abituali non possono essere rispettate.
Il quadro è molto chiaro e gli scenari sono anche, lo abbiamo detto, inquietanti e preoccupanti. Signora Annette Bigger, buongiorno anche a lei, responsabile delle cure infermieristiche dell'ente ospedaliero cantonale. Come va, come state, soprattutto con quali occhi guardate alle prossime settimane?
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, dobbiamo dire che il personale sanitario ha dimostrato grande coraggio e dedizione nella prima ondata. È chiaro che adesso però nella seconda ondata lo sta dimostrando ancora di più, perché siamo tutti già, come accennato prima dai miei colleghi, stanchi, e quindi sappiamo che dobbiamo però garantire la presa a carico dei pazienti che arriveranno. Diciamo che è un valutare quasi quotidiano ad oggi dell'attività che possiamo comunque portare avanti all'ente ospedaliero cantonale, perché è da valutare quante risorse ci sono a disposizione, quindi cerchiamo di anticipare dove è possibile, ma è soprattutto spesso un reagire per adattarsi alle esigenze dei ricoveri. Quindi col personale che è più stanco, chiaramente questo è più difficile, diciamo così. E come detto anche prima, sicuramente la popolazione ticinese ci può aiutare in questo, anche adottando magari dei comportamenti più corretti, possiamo dire, e così riducendo i contagi e magari anche le ospedalizzazioni. Questo diciamo che è il nostro auspicio per le prossime settimane, ma anche per i prossimi mesi.
Certo, quindi è più un comportamento di reazione che di azione, inevitabilmente, perché poi le cose cambiano, mutano, evolvono giorno dopo giorno. Tra l'altro, Annette Bigger, siete anche confrontati con un personale che si è anche contagiato, che è malato, quindi avete un contingente più ridotto, è corretto? Siete, diciamo, anche un po' contati.
Sì, questo è giusto, nel senso che comunque gli infermieri o il personale sanitario siamo le persone che sono più prossime al paziente, e quindi è anche che lavoriamo in un team, quindi non abbiamo quasi la possibilità di scappare a queste collaborazioni, a queste vicinanze, e quindi chiaramente siamo anche più esposti a contagiarci. È chiaro che quello che noi facciamo è cerchiamo di prestare la massima attenzione a tutti i nostri protocolli di sicurezza, ma devo dire che il rischio zero appunto non esiste, e come vediamo nel nostro cantone ci sono tanti contagi, questi si ripercuotono chiaramente anche all'interno delle nostre sedi. Quindi facciamo fronte sì a personale ridotto, abbiamo attualmente un 7%, diciamo circa un 7% di collaboratori in generale, ma un 10% di personale infermieristico che attualmente non lavora perché è assente per malattia o per altre questioni. Quindi questo chiaramente rende ancora più difficile la presa a carico sia dei pazienti che non soffrono di Covid, perché anche questo dobbiamo portarlo avanti.
Certo. Ci sono ancora e sempre anche quelli, è ovvio.
Ed è importante che ci siano quelli, perché chiaramente non scompaiono e invece dobbiamo prenderli a carico. Quindi è un equilibrio non facile al momento, diciamo.
Dottor Denti, allora vi ho sentito tutti e quattro, poi nella seconda parte avremo anche la dottoressa Valeria Cagno, che è microbiologa e ricercatrice presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Ginevra. Dottor Denti, da un certo punto di vista fa riflettere molto che c'è ancora chi purtroppo nega, sottovaluta, fa finta di niente, dice ma no, dopo tutto non è poi così grave, ecco. Dobbiamo anche confrontarci con queste persone e adesso non è il momento, insomma, di dargli molto spazio.
Beh, in effetti abbiamo anche questa tematica in questo momento, che non rende sicuramente facile l'ulteriore messaggio che i medici, le strutture stanno inviando alla popolazione. Devo dire onestamente che grazie a Dio in Ticino ci sono poche voci fuori dal coro, ma questo comunque non è, credo, il problema principale. Il problema principale è che oggi noi siamo in una situazione grave, preoccupante, sia dal punto di vista dei nuovi malati, sia delle strutture ospedaliere. E qui probabilmente la buona volontà, forse o meno fiducia dei miei colleghi, la buona volontà del ticinese non basta, bisogna avere delle misure che... E di queste misure deve farlo o la Confederazione o il Consiglio di Stato, se no le strutture ospedaliere ticinesi non reggeranno da qui a febbraio.
Certo, molto chiaro.
Questo è un messaggio chiaro. Io capisco che siamo tutti stanchi, l'abbiamo detto, magari stufi anche di ascoltare sempre la solita tiritera che i medici stanno dicendo in questi mesi, ma è un'epoca Covid. Alcuni sostengono che siamo in guerra, io devo dire sostengo che è un tipo di guerra che non farà, che non ci porta al fronte, ma che per vincerla, per sentirci tutti eroi, basterebbe ognuno facesse il compitino e rimanesse a casa. Le cene di Natale vanno comunque, i cenoni, vi ricordate che una volta c'era riuniti per Natale? Beh, ecco, quelli riuniti per Natale quest'anno deve essere riunirsi in modo intimo. Il presepe fatto dalla Madonna Giuseppe, dal bue e dall'asinello, probabilmente se li contatti sono rassemblamenti di 5 persone. Quindi deve essere un Natale più intimistico e soprattutto quello che ci sta attorno alle feste di Natale deve essere purtroppo per quest'anno rimandato all'anno prossimo. Non è un periodo che durerà per sempre, questa è la notizia che possiamo dare, però in questo momento dobbiamo fare queste cose e anche però la politica deve fare queste cose. È chiaro che se io chiedo al ristorante di chiudere, al bar di chiudere, evidentemente qualcuno deve pagare, perché questo e quindi noi viviamo in un paese, grazie a Dio, ricco, con un sistema sociale performante, stampiamo pure la nostra moneta, per cui certe resistenze da parte dell'autorità se vogliamo distribuire un aiuto sociale dovrebbero essere vinti una volta per tutte, perché veramente siamo a mezzanotte meno 5.
È chiaro il messaggio. Dottor Garzoni, allora non più Natale con chi vuoi, ma abbiamo capito tutti, Natale con chi puoi. E le persone con le quali dovremo passare il Natale non saranno tante, sono poche nella ristretta cerchia familiare.
Sì, penso che il vero messaggio adesso alla popolazione, al di là di quello che la politica dovrà fare, perché concordo con il dottor Denti che dobbiamo fare di più perché sennò non arriviamo alla primavera, è quella di dire chiaramente questo Natale è diverso, lo sappiamo, è andata così, c'è sto virus, non è colpa di nessuno, l'obiettivo non è il Natale in gruppo, l'obiettivo è passare tutti assieme bene, arrivare alla primavera quando tornerà il caldo, quando arriverà questo benedetto vaccino. Ma il Natale è un Natale da fare in piccoli gruppi, idealmente solo nel nucleo familiare. Se vogliamo vedere gli amici, i parenti e anche i nonni, vediamoli all'aperto, non vediamoli seduti a un tavolo mangiando per 2 o 3 ore senza mascherina, ma stiamo distanti. La prospettiva di avere un anno buono nel 2021 ce l'abbiamo, sappiamo che arriverà il caldo, ritornerà la primavera, i numeri scenderanno, il virus verosimilmente col vaccino andrà anche via, quindi non focalizziamoci sul Natale quest'anno, ma ritroviamo noi stessi, ritroviamo la famiglia in piccolo gruppo e guardiamo avanti, altrimenti penso che veramente il sistema sanitario non riuscirà ad aiutare la popolazione.
È stato quasi un miracolo, dottor Garzoni, che finora comunque il sistema sanitario sollecitatissimo ha tenuto, e questo va assolutamente detto, e dobbiamo complimentarci tutti quanti con chi ogni giorno negli ospedali, nelle cliniche tiene duro e soprattutto fa in modo che si vada avanti.
Il sistema sanitario ha sempre giocato la sua parte, cominciando dai medici di famiglia sul territorio, le strutture, gli infermieri, i medici, tutti quanti. Io penso che anche la popolazione ha fatto la sua parte, stiamo facendo tutti la nostra parte, però siamo stanchi. E questa seconda ondata non è il picco da tsunami che abbiamo vissuto drammatico, ma è qualche cosa, è un'onda lunga ma molto lunga, e non facciamoci illusioni. Si parla del vaccino, ma ora che la popolazione sarà vaccinata sarà la primavera inoltrata, il virus tenderà ad andare via perché arriva il caldo, quest'onda ce la portiamo avanti sicuramente fino a aprile o maggio, quindi teniamo le forze, sarà una lunga maratona, non sprechiamo adesso per un aperitivo, per una cena, tutto quello che abbiamo guadagnato, e poi vediamo se la politica ci dà una mano, come diceva il dottor Denti, non solo con le restrizioni, ma evidentemente anche con gli aiuti economici a chi si trova poi in una situazione finanziaria difficile.
Però, dottor Garzoni, perché poi dopo devo lasciarla andare perché i suoi pazienti l'attendono, le chiedo, ma la politica vi ha dato una mano quando voi fine settembre, ottobre, novembre dicevate attenzione, prendiamo provvedimenti, siete stati ascoltati oppure no?
Io perché, penso che con la politica...
Mi scusi, perché credo che anche il fatto di lasciare ai cantoni la responsabilità, la Confederazione ha delegato ai cantoni, fate voi, ma non si è rivelata una mossa molto vincente.
Diciamo che questa domanda aprirebbe un dibattito che durerebbe un'ora. La Confederazione ha fatto delle scelte, il Canton Ticino penso che ha cercato di ascoltare i medici, ma aveva anche altri partner che doveva ascoltare. Penso che le misure con i numeri molto bassi che abbiamo avuto fino a settembre alla fine sono state anche vincenti. L'uso della mascherina, se tornassi indietro, l'avrei messo obbligatorio prima, però questa è un'opinione personale. E poi ha reagito. È chiaro che la politica ha dei tempi di reazione che sono spesso più lunghi di quelli degli esperti che tendono a prevedere un po' di più.
Mi scusi, dottor Garzoni.
La Confederazione non ha aiutato, perché ogni tanto una mano un po' più ferrea da parte di Berna permetterebbe ai cantoni di prendere decisioni più difficili che in autonomia fanno fatica a prendere.
Lei però ha usato il verbo reagire, io le faccio una domanda, non era il caso di agire, la politica doveva agire più che reagire?
La politica ticinese ha sempre detto che reagiva in funzione dei numeri che osservava e cercava di prevedere. Io penso che tutto sommato il suo lavoro l'abbia fatto.
E quindi non imputa nulla di particolare all'autorità politica che forse chiudendo un po' prima, prendendo qualche precauzione qualche settimana fa, qualche mese fa, oggi probabilmente non saremmo qui a fare questa trasmissione?
Come dico, l'ho detto anche altre volte in passato, prevedere i numeri di questa epidemia al di là dei 2 giorni, 2 settimane davanti a me è impossibile. Col senno di poi si può sempre dire che sono state fatte scelte sbagliate, e col senno di poi tutti facciamo errori, li ho fatti anch'io e li ha fatti anche la politica. In maniera prospettiva penso che non ci sono delle grandissime cose che possiamo imputare, alcune chiusure potevano essere fatte prima, questo è vero, però è anche vero che era ogni tanto difficilmente prevedibile, era difficilmente prevedibile per esempio il rapido aumento che abbiamo avuto nel giro di 2 settimane durante l'autunno, quando tutto sembrava estremamente tranquillo. Sapevamo che sarebbe ripartito e poi ripartito estremamente in fretta. Dopo da lì tutto ha tenuto. Gli ospedali, non dimentichiamoci, sono stati costretti a riaprire 2 ospedali solo per i Covid. Lì poi è una decisione politica fino a che punto si vuole bloccare tutta la società per non creare dei letti o meno. ma lì sarebbe utile oggi avere un politico con noi a discutere e non solo medici.
Ma i politici lasciamoli oggi lavorare, perché dovranno poi dirci nel pomeriggio cosa chiuderanno. Le faccio un'ultima domanda: non sarebbe utile dire pubblicamente in quali contesti oggi la gente si contagia? Lo avete già in parte detto, lo avete già in parte fatto capire, ma ci sono più luoghi ovviamente più pericolosi, allora dare anche qualche cifra.
Allora, qui bisogna essere onesti e chiari. È estremamente difficile spesso ricostruire dove uno si contagia, quindi è un'illusione immaginare in maniera selettiva di andare a chiudere il baretto piuttosto che la scuola. Noi sappiamo alcune cose chiare: uno, i contagi avvengono nel nucleo familiare, ma questo è normale perché viviamo assieme e lì possiamo fare poco. Due, si sa che la ristorazione è un tema delicato, l'ha detto il collega, e resta un tema delicato, quindi questo è chiaro. Tre, sul luogo di lavoro si sta facendo molto, ma se vogliamo riassumere, oggi ci si contagia quando si sta insieme, senza le misure, senza la distanza, senza disinfettarsi le mani, senza le mascherine. Mangiare al ristorante o mangiare a casa senza mascherine a 2 ore è pericoloso, è il buon senso. Lo stare assieme senza protezione è dove ci si contagia oggi.
Dottor Cristian Garzoni, buona giornata, grazie e buon lavoro, grazie mille.
Arrivederci
e risentirci. Dottor Mattia Lepori, allora le cose che abbiamo detto sono tante, tutte interessanti, i messaggi ovviamente arrivano e sono copiosi, sono numerosi, c'è chi insiste e riassumo un po', anche perché un messaggio di Patrizio è questo: balle, 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 basta, basta creare panico e i giornalisti la smettano di creare panico nella gente. Siamo ancora fermi a questo punto, io dico, dottor Lepori, c'è chi sostiene che sono balle quelle che stiamo dicendo, perché?
Ma io penso che questo tipo di comportamento, al di là del singolo individuo che poi può pensarla come vuole, traducano sicuramente una certa esasperazione, l'ha detto lei all'inizio della trasmissione, siamo ancora qui a parlarne, e quindi questo evidentemente si traduce poi in manifestazioni di questo tipo. Sulla veridicità delle cifre penso che ci sia poco da discutere, lo ricordava il collega Detti, il numero dei morti, e questa è una cosa che sinceramente mi tocca molto personalmente, come siamo interessati, come siamo diventati indifferenti di fronte a questi annunci che malgrado tutto ogni giorno ci comunicano il decesso di 8-10 persone in media. Ecco, questo secondo me è una cosa che preoccupa e che in fondo favorisce poi l'insorgenza di comportamenti e di esternazioni di questo tipo. Questo è sicuramente qualcosa che preoccupa, al di là del singolo episodio, a livello di società. Lo diceva il collega Garzoni, dobbiamo tenere duro ancora qualche mese, e questo sarà sicuramente uno dei problemi principali, quello di fare i conti non solo con l'affaticamento del personale sanitario, ma anche con il logorio dei cittadini.
Certo, effettivamente la popolazione, ma lo capiamo, è sfibrata, stanca, stufa, però non possiamo non parlare e soprattutto non possiamo non dire qual è la situazione reale, oggettiva, insomma. E allora, dottor Lepore, gli fa più paura l'indifferenza, perché lei ha parlato di indifferenza verso il numero dei morti ed è effettivamente una sensazione che ho anch'io, c'è chi non reagisce nemmeno più sul numero di morti che ogni giorno vengono annunciati, allora le fa più paura l'indifferenza, lo dà più fastidio l'indifferenza, oppure è più pericoloso il negazionismo in questo momento?
Penso che entrambe sono delle manifestazioni che devono preoccuparci. Io penso che l'indifferenza sia forse un meccanismo di autodifesa, no? Ci precipitiamo sempre a voler ricordare come questi decessi avvengono tra le persone fragili, tra le persone già ammalate, come se questo cambiasse qualcosa. Ecco, a me questo preoccupa, nel senso che denota una certa insensibilità e una certa mancanza di solidarietà. I comportamenti individuali e collettivi e le misure di contenimento sono, secondo me, essenzialmente una dimostrazione di solidarietà verso evidentemente le fasce più fragili e vulnerabili, che non sono solo gli ammalati di Covid e i potenziali ammalati di Covid, ma come ricordava Annette Bigger, sono anche gli altri ammalati. Evidentemente far fronte a 350 ospedalizzazioni significa occupare 350 posti letto negli ospedali, che di solito sono dedicati ad altre attività, che vengono, non dico tralasciate, ma vengono rallentate, e questo a detrimento della salute di tutti. E quando dico di tutti parlo evidentemente delle persone che hanno la sfortuna di essere ammalate, sono delle persone fragili, sono delle persone vulnerabili, e comportarsi secondo quanto ci dicono le nostre autorità è in questo momento essenzialmente un gesto di solidarietà collettiva. Probabilmente questa esasperazione, questa intolleranza sono la traduzione di quello che osservavamo già prima del Covid, una società che diventa sempre più individualista, una società che è sempre più centrata sugli interessi personali e che tralascia completamente o in parte lo spirito di solidarietà collettiva.
Annette Bigger, credo che si debbano condividere le parole di Mattia Lepori, anche perché io mi meraviglio leggendo certi messaggi: avete rotto. Ma come si può scrivere avete rotto quando ogni giorno sappiamo che in Ticino ci sono 9-10 morti, guardando il numero dei contagiati, degli ammalati, il numero delle persone negli ospedali, il numero di persone che nel mondo muore? Non si può reagire con un avete rotto e sono palle.
No, devo confermare quanto detto da Mattia Lepori, che è preoccupante il fatto che fuori, cioè fuori dal sistema sanitario, ci sia questa indifferenza, perché devo dire che all'interno degli ospedali e delle strutture sanitarie invece questa sensazione è molto forte, nel senso che viviamo ancora molto forte, come nella prima ondata, come se fosse marzo, comunque questa situazione di disagio di pazienti che stanno veramente male, di pazienti in cura intense che necessitano di cure veramente intensive, che normalmente non abbiamo in questo frangente. Quindi devo dire che il nostro personale non è solo stanco fisicamente, ma anche emozionalmente.
Certo.
Proprio nel prendere a carico tutti questi pazienti che, come non detto, non può lasciare indifferente, assolutamente.
E quindi io dico, prima di tutto, il rispetto, lo dicono anche diversi ascoltatori, per fortuna, per chi lavora e per chi soffre, ma soprattutto ovviamente per tutti gli ammalati, per tutte le famiglie colpite, ma anche per voi che siete sul fronte. Quindi in certi casi il silenzio dovrebbe prevalere su ogni altra considerazione, eppure non è così, Annette Bigger.
Ma assolutamente, devo dire che noi cerchiamo comunque di stare vicini ai nostri collaboratori, incentivando comunque il dialogo anche per assicurare il passaggio delle informazioni, perché lo scenario cambia ogni giorno, quindi richiediamo veramente tanta flessibilità anche a tutti loro, e questo chiaramente può avvenire solo con un'informazione adeguata, anche per aggiornare su quello che sta capitando all'interno delle nostre sedi, perché veramente, come abbiamo detto prima, per noi all'interno delle strutture è un reagire attualmente, e questo reagire è, come abbiamo già detto, molto stancante anche. Sì.
E certo, dottor Denti, quindi non è il momento di fare dibattiti e di fare, diciamo così, grandi filosofie, è il momento di agire più che di reagire. Questo tutti devono capirlo. Siamo tutti stufi, è ovvio, siamo tutti stanchi, però in questo momento veramente occorre una grande solidarietà collettiva.
Sì, bisogna agire e non reagire, se possibile anche essere anche proattivi. Ricordo che una giornalista che è morta di tumore aveva scritto che la malattia è l'atto notturno della vita, e che ciascuno di noi ha una doppia cittadinanza, cioè ognuno di noi ha uno dei passaporti che presto o tardi, volenti o nolenti, dobbiamo usare. Quindi tutti arriveremo a essere prima o dopo malati, quindi dobbiamo ricordarci di questo dato reale che è dato alla vita, essere più rispettosi, come diceva lei, verso i malati, verso anche noi stessi medici, perché questa qui è una situazione che fonte genera fatica al curante. Anche se non siamo malati fisicamente, questo stato di incertezza logora il cittadino come lo logora noi, però non possiamo chiamarci fuori, come alcuni pensano di poter fare da questa società. Ricordava Mattia Lepori che è una società idonistica che sembra dare il peggio di sé in questo periodo, ecco, va richiamato quello che dicevo sempre, che la libertà, diceva Gaber, la libertà non è stare sopra un albero, libertà e partecipazione. Partecipazione vuol dire solidarietà, vuol dire rispettare il prossimo e avere quella dignità di essere umano della che porta la consapevolezza che oggi siamo in buona salute, domani probabilmente avremo l'altro passaporto della malattia, vorremmo che qualcuno ci sia ad accudirci, ad ascoltarci e a curarci. Certo. Questo è veramente messo in dubbio in questa pandemia, se le cose in questo cantone vanno avanti in questo modo.
Certo, il messaggio è molto chiaro, poi non continuare a vivere nel presente, ma calcolare che c'è un passato, c'è stato un passato, c'è e ci sarà un futuro, quindi cercare di prendere le cose anche complessivamente, in modo globale, ma guardando al futuro, certo con fiducia, ma anche con molto realismo. La situazione è quella che è, assolutamente si deve e si dovrà fare qualcosa per cercare di abbassare i numeri. Coinvolgo anche la dottoressa Valeria Cagno, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Lei è microbiologa e ricercatrice presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Ginevra. Le chiedo subito, a Ginevra avete agito, prontamente e tempestivamente, siete stati severi e mirati nelle vostre restrizioni e ora i numeri vanno meglio?
Sì, sicuramente il picco è passato. Se facciamo un esempio, all'ospedale Università di Ginevra, al picco che era fine ottobre, inizio novembre, c'erano 650 pazienti ricoverati e oggi siamo a 240, quindi è sicuramente sceso ed è sceso anche più rapidamente rispetto alla prima ondata. Ricordiamo che a Ginevra è stato chiuso, è l'unico cantone in cui hanno chiuso completamente i negozi e adesso hanno riaperto da due settimane circa. Quindi è stato ovviamente chiusi anche i bar e i ristoranti, come in tutti i cantoni romandi, però gli effetti si sono visti e si sono visti per fortuna abbastanza in fretta, perché c'è stato un momento in cui c'erano veramente tantissimi casi e anche a livello personale tutti hanno avuto dei contatti positivi e si è proprio percepito che era veramente diffusissimo, però le misure hanno avuto effetto. Ora, abbiamo agito prontamente, ma sarebbe stato meglio forse dire a chiudere anche prima, essere ancora più coraggiosi nel chiudere prima. Però l'importante è che comunque queste misure hanno avuto effetto.
Siete ascoltati voi specialisti, voi esperti, dalle autorità politiche ginevrine?
Beh, normalmente sì e no. Sì, comunque in generale sì, generalmente sì, certe volte però ci sono sempre gli aspetti economici per cui bisogna sempre trovare una mediazione, cioè comunque questo fatto di essere stato l'unico cantone a aver chiuso i negozi ha sollevato parecchie polemiche, perché veniva detto che i negozi di per sé non sono mai stati trovati come luoghi di trasmissione in cui si veniva contagiati, quindi perché era necessario chiuderli, ma allo stesso tempo questo ha avuto un effetto anche sul numero di persone in giro e quindi questo poi ha avuto un effetto. Ci sono state polemiche anche sul fatto che in VOD i negozi fossero aperti e quindi le persone potessero andare in realtà a fare spesa altrove, e quindi ci fosse stato anche un qualcosa di concorrenza sleale negli altri cantoni, però di fatto queste misure hanno avuto effetto.
Bene, allora diamo magari ancora la virgola con i numeri di telefono, state scrivendo in tantissimi, poi dopo riassumo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
La pandemia continua a preoccupare, siamo in dicembre e siamo ancora a parlare di pandemia e siamo purtroppo ancora a dire che continua a preoccupare e a inquietare. I numeri, soprattutto in Ticino, non sono affatto buoni e quindi è per questo che abbiamo deciso di dare spazio oggi a Mille Voci agli esperti, al dottor Franco Denti, a Annette Bigger, alla dottoressa Valeria Cagno, al dottor Cristian Garzoni e al dottor Mattia Lepori. Dottoressa Valeria Cagno, ancora con lei, il tema dei negazionisti, del negazionismo e dell'individualismo è un tema che è mondiale, trasversale, quindi ci sarà anche a Ginevra. Lei che tipo di reazione ha verso chi nega?
Ma in parte diciamo che ovviamente si cerca, cioè è sbagliato dire è inutile parlarci, secondo me, nel senso che è importante cercare di instaurare un dialogo, di capire le ragioni, poi in parte è una reazione, se io dico non esiste, è un modo per trovare una soluzione, cioè un modo per non accettare il fatto che c'è un qualcosa che non posso controllare. È un fattore psicologico umano che purtroppo è sempre esistito. Da parte nostra, da parte di chi conosce la situazione, credo che la responsabilità sia quella di informare in maniera più chiara possibile di dare i dati più trasparenti possibili e di cercare di spiegare gli aspetti di questa pandemia che forse non sono chiari a tutti. Abbiamo quell'arma lì, abbiamo l'arma dell'informazione che dobbiamo usare correttamente, anche se è veramente difficile a volte trovare il dialogo con queste persone, però dobbiamo anche capire che è un fenomeno psicologico. Il fatto di dire appunto non esiste è un po' una giustificazione, un po' una scusa perché così uno dice ah, questo problema non c'è, non lo posso controllare perché ma non c'è, e invece dobbiamo accettare il fatto che ci sono delle cose che non riusciamo a controllare, o che meglio, che per controllarle dobbiamo avere delle restrizioni nella nostra vita quotidiana che danno fastidio, che ci fanno stare male, che ci privano di alcuni aspetti, ma che sono necessarie in questa situazione.
Quindi non è il momento ora di fare dibattiti sulle mascherine, le porto, non le porto, fanno bene, non fanno bene, ma forse sono utili, ma forse non sono utili, mi fanno un po' male, mi danno un po' fastidio. No, dottoressa Cagno, è il momento di agire.
In questo momento è il momento di dire, di spiegare perché bisogna imporre le mascherine, di far vedere i dati che dicono che da quando sono state usate le mascherine si vede una minore diffusione. Si pensa al personale ospedaliero che le indossa tutti i giorni e che appunto è protetto da questi dispositivi, quindi più di andare a fare dibattiti, veramente informare e dare dati precisi sul fatto che questi dispositivi funzionano. Come dicevamo prima, chiudere i negozi, chiudere i ristoranti funziona, se uno guarda i dati di Ginevra sembrerebbe proprio di sì, perché c'è stato un calo drastico delle ospedalizzazioni, ad esempio, quindi abbiamo un modo di vedere che questi effetti funzionano. Diamo i dati e lasciamo che le persone con i dati alla mano e non con le discussioni di proprio parere personale si convincano che questo funziona.
Dottor Lepore, le informazioni non mancano, le abbiamo sempre date tutti, forse magari anche troppe, e quindi c'è addirittura, e lo abbiamo detto, chi fa finta di niente, chi non si pone il problema o non lo vede o finge di non vederlo. Allora, che autocritica possiamo fare? Noi media, voi esperti.
Ma ho sentito parlare in questo periodo di dittatura sanitaria e di termini che forse sono un po' esagerati. Io concordo molto con quanto ha detto la collega di Ginevra, la dottoressa Cagno, nel senso che il dibattito non va evitato, non va abolito, non va eliminato, va affrontato esattamente con gli strumenti di cui parlava la collega, la comunicazione trasparente e la disponibilità al dialogo. Ora è chiaro che negare l'evidenza di una malattia che ha fatto 1,5 milioni di morti nel mondo in meno di un anno è probabilmente un meccanismo di autodifesa. Non voglio vedere l'immagine della testa sotto la sabbia che si attribuisce giustamente o sbagliatamente allo struzzo. Ecco, io penso che non possiamo esimerci dal nostro ruolo, oltre che di sanitari, di cittadini che partecipano al dialogo, che partecipano alla diffusione di un'informazione oggettiva, sapendo che poi esistono delle posizioni contrapposte che nella maggior parte dei casi si riescono a, non dico a correggere, ma con le quali si riesce a dialogare, e poi c'è chiaramente una piccolissima fetta della popolazione che, detto in buon italiano, non vuole sentire ragioni. Dobbiamo fare i conti anche con questo.
Certo.
Penso che l'università è una delle peculiarità dell'essere umano.
Però io dico, in questo momento dobbiamo fare anche un salto qualitativo, perché c'è chi dice ma il dottor Denti dovrebbe dire alla gente, ai suoi pazienti, di rafforzare le loro difese immunitarie. Forse ci sono troppi interessi. Dottor Denti, è una bella cosa rafforzare le difese immunitarie, ma non basta.
Allora, sicuramente un consiglio utile, quindi mangiare bene, fare dell'esercizio e così via, e questo viene ripetuto dai medici ogni giorno, penso, ma questo evidentemente non basta. Dobbiamo però renderci conto che quelle manifestazioni, le citazioni che lei ha riportato poc'anzi, è già stato ricordato, hanno una spiegazione ben precisa, un meccanismo psicologico di autodifesa. Io ricordo che Camus aveva detto, se non sbaglio, che le conseguenze più gravi dell'epidemia è lo sfinimento. Oggi siamo in questa fase di sfinimento, ed è anche giusto riconoscere che questa fatica pandemica è normale, è una normale reazione a una situazione che di normale non ha nulla. Per cui ho una certa comprensione verso queste persone, però questa comprensione arriva fino a un certo limite, perché il richiamo alla responsabilità del singolo deve essere, e quella collettiva deve essere dato. Per cui, ripeto, va bene, ascoltiamo tutti, capiamo, riesco a capire benissimo, possiamo dare le spiegazioni anche psicologiche a queste persone che, come è stato ricordato, il negazionismo è un meccanismo di difesa, non esiste il problema, io vivo meglio con me stesso. Però ecco,
è un'autodifesa, ma che è molto irresponsabile al lato pratico.
È molto irresponsabile, soprattutto ritorna a pensare soltanto a se stessi, ma al prossimo, alla comunità in cui viviamo. Noi viviamo in una comunità, dobbiamo, e come detto prima, la libertà è partecipazione, partecipiamo tutti a questo sistema e tutti dobbiamo fare il piccolo grande compito. Però volevo qui, se mi consente, di chiamare, che lei poc'anzi aveva detto, chiedeva quali sono comunque questi centri dove c'è maggior contagio. Beh, c'è uno studio recente fatto da una rivista, pubblicato su una rivista Nature, che parla di super diffusori, quindi di virus, e sono i grandi luoghi di aggregazione, quindi sono i bar, i caffè, i ristoranti, gli alberghi, le palestre e i grandi magazzini e anche i luoghi sacri. Per cui diciamo che sono stati individuati i settori di aggregazione principali responsabili della diciamo diffusione del virus. Sì. Quindi anche la scienza ha fatto il suo compitino, quindi il politico deve prendere le sue decisioni, speriamo che le prenda rapidamente.
Ecco, ma il politico che prenderà le sue decisioni oggi pomeriggio e ci dirà cosa chiuderà e soprattutto quali saranno le misure restrittive e le limitazioni, io mi auguro che vi coinvolga, che vi senta, che siete voi poi a dettare, certo voi consigliate, poi il politico che deve prendere una decisione, ma secondo lei in questa seconda ondata siete stati abbastanza ascoltati e seguiti, dottor Denti?
Beh, io non posso dire perché non partecipo all'Unione del Consiglio di Stato.
Ma perché non partecipa? Perché non partecipa il Presidente dell'Ordine?
Per partecipare deve essere invitato, se non mi invita ho altre cose da fare, per cui non è che divento matto se non vengo invitato. Io credo che comunque la cellula sanitaria ha espresso più volte il suo parere, molto chiaro, credo che al massimo sia ottenuta una certa comprensione, però questo evidentemente non agevola e non risolve il problema della diffusione del Covid in questo cantone.
Dottoressa Valeria Cagno, qualche politico ginevrino, qualche consigliere di Stato l'ha già chiamata per sapere come muoversi e cosa fare?
Non personalmente, ma so appunto le persone coinvolte nella task force sono state contattate dai politici.
E secondo lei il fatto che la Confederazione, il Governo e il Consiglio federale abbia lasciato ampia libertà di manovra e di decisione ai cantoni è stata una buona scelta?
Ma è vero che comunque, se pensiamo anche ad altri stati, abbiamo visto che ci sono anche degli studi scientifici che dimostrano che i lockdown regionali possono avere un ruolo, possono essere migliori nella gestione di una pandemia rispetto a un lockdown nazionale. Ed è anche vero che la situazione di diversi cantoni epidemiologicamente è molto diversa. Siamo passati dall'avere la Svizzera romanda ad essere quella con il numero più alto di casi a adesso in cui i cantoni tedeschi e in parte anche il Ticino hanno sicuramente un tasso di incidenza più alto rispetto ai cantoni francesi in cui le misure sono state prese, quindi c'è un momento giusto per agire nei diversi cantoni, almeno i dati attuali ci dicono questo, e prendere delle misure più severe dappertutto può avere delle ripercussioni sull'economia, che non è più il mio ambito, più difficile da gestire, quindi ovviamente va trovato un
equilibrio,
certo. Un compromesso, sì.
Perché c'è una crisi sanitaria e una crisi economica. Io dico, non bisogna più parlare di emergenza, perché non è più un'emergenza, è una crisi che dura, una crisi sanitaria ed è anche una crisi economica. E allora, sempre con la dottoressa Cagno, la Svizzera prevede di avviare il programma di vaccinazione anti-Covid-19 a inizio gennaio con 70.000 vaccinazioni al giorno. Si tratta, secondo lei, di uno scenario realistico?
Ma diciamo che 70.000 al giorno è lo scenario ottimale, ovviamente all'inizio non arriveranno tutte le dosi insieme e quindi bisognerà partire dalle fasce più a rischio, come il personale sanitario, le persone più anziane, quindi quelle più a rischio, e poi progressivamente con l'arrivo delle dosi del vaccino, perché ovviamente anche le ditte produttrici del vaccino non possono consegnare tutto subito, hanno dei tempi di produzione delle dosi e di distribuzione in tutto il mondo, perché poi è questo l'altro fattore da considerare, che tutta la popolazione mondiale, certo, avrà bisogno di essere vaccinata. quindi sicuramente non si partirà con queste 70.000 dosi al giorno, però sicuramente l'arrivo del vaccino, il fatto che comunque l'ufficio, l'OSSP si stia organizzando per somministrarle e per stabilire un piano di vaccinazione è sicuramente ottimo.
Lei si farà vaccinare subito?
Appena possibile, appunto, appena rientrerò nelle fasce decise nel piano di vaccinazione.
Quindi non ha nessuna paura, nessun timore che, come dice qualcuno, il vaccino, ma poi vediamo le controindicazioni e gli effetti secondari.
I dati che abbiamo, quindi è vero, tutti i farmaci che vengono approvati e anche i vaccini che vengono approvati, viene fatta un'analisi dei dati a disposizione, quindi questo lo fa l'FDA in America, l'EMA o Swissmedic in Svizzera, e analizzano proprio che nelle persone vaccinate non ci siano stati effetti secondari e che il vaccino abbia mostrato efficacia. Quindi se Swissmedic arriverà all'approvazione del vaccino, dei vaccini presumibilmente, vorrà dire che i dati che ha a disposizione dicono che
sono
il vaccino non è sì, sono sicuri e sono efficaci.
Senta, quindi?
No, quindi non vedo perché non dovrei farmi vaccinare, insomma, mi fido delle autorità.
Certo, bene. Dottoressa Cagno, i vaccini arriveranno con la seconda ondata ancora in corso, molto probabilmente, o con la terza che inizierà o che avrà già preso un po' piede, ecco. E allora le chiedo una curiosità personale, ma se qualcuno si vaccina e ha il Covid perché è asintomatico, ci sono delle probabilità che peggiori il suo stato di salute?
All'interno dei trial del vaccini sono stati inclusi anche come valutazione proprio questo, cioè il fatto se uno ha già fatto il Covid o fosse positivo, quindi viene fatto un sierologico ad esempio al momento della somministrazione del vaccino nella fase di trial che è stata già condotta, e si è valutato se anche in queste persone si osservava la protezione, e i dati attuali che abbiamo a disposizione, solo dai comunicati stampa, ci dicono che anche queste persone sono protette, quindi non dovrebbe costituire un problema. Poi in generale viene comunque sempre raccomandato di non vaccinare una persona che ha dei sintomi, però è vero che
e se uno è sintomatico.
No, appunto, però le dicevo, questo è stato già valutato, che persone positive o comunque persone che hanno già avuto il Covid non hanno effetti secondari, quindi è un po' come dare gli anticorpi monoclonali in un certo senso, quindi sappiamo che alcuni dei farmaci approvati in emergenza sono degli anticorpi monoclonali, come se io prendessi in prestito la risposta immunitaria di un'altra persona, e questi anticorpi monoclonali a una persona infetta funzionano, quindi il vaccino è un po', non esattamente, però ci assomiglia un po', è un po' come se dessimo se potenziassimo il sistema immunitario a riconoscere l'invasore, e quindi teoricamente non c'è alcuna controindicazione alla somministrazione di un vaccino anche non asintomatico.
Chiarissima, 30 secondi in chiusura con tutti voi che siete stati oggi gentilmente miei ospiti, e vi ringrazio per la vostra chiarezza e soprattutto per le vostre considerazioni molto pertinenti e anche molto, diciamo, sul pezzo. Dottor Mattia Lepori, cosa dire a chi continua a scrivere, sono in minoranza, per la verità, avete rotto, che palle, non se ne può più.
Beh, l'auspicio non può che essere lo stesso che potrei fare a tutti, cioè di cercare di tenere duro, di trovare al nostro interno le energie necessarie. Volevo solo fare una precisazione rispetto alle autorità politiche. Penso che c'è una differenza tra essere ascoltati ed essere seguiti. Non posso certo dire che le autorità politiche non ci abbiano ascoltato. Se ci avessero seguito in maniera sicuramente in base alle nostre raccomandazioni, probabilmente lì si potrebbe parlare di una dittatura sanitaria. Ecco, c'è una differenza tra l'essere ascoltati e l'essere seguiti.
Allora, lei mi fornisce un assist splendido, dottor Lepori. Dottor Denti, forse era meglio seguire, oltre che ascoltare, anche seguire.
Ma questo senza dubbio, senza dubbio. Io credo che oggi come oggi, e la razionalità economica, che è pur comprensibile, non può avere la prevalenza sulla razionalità sanitaria. Noi medici, in senso personale sanitario in genere, siamo per fare tutto quello che è ragionevole per tutelare la salute dei nostri pazienti. È quello che credo che vogliamo fare, che siamo fatti, abbiamo scelto le nostre professioni per questo motivo e vogliamo poterlo fare. Non vorremmo prendere delle decisioni perché la politica non ha fatto il suo compitino.
Non ha seguito, ascoltato ma non ha seguito. Annette Bigger, chiudiamo con lei, arrivano tantissimi complimenti a quello che state facendo, tantissima solidarietà da parte di ascoltatrici e ascoltatori che vi ringraziano per tutto quello che state facendo voi personale sanitario negli ospedali, nelle cliniche, nelle case per anziani. Ci dia una parola di speranza, di conforto, di fiducia in chiusura di questa trasmissione che è stata volutamente molto realista perché non vogliamo nascondere nulla.
Assolutamente, allora posso solo confermare che noi faremo di tutto, tutto quello che concerne il personale sanitario lo stiamo facendo, lo faremo anche fino alla fine di questa situazione di crisi, quindi sicuramente c'è la presa a carico di tutti quelli che avranno bisogno di noi. Chiaramente sarebbe bello se si collaborasse, noi abbiamo comprensione per tutta la stanchezza e tutto quello che c'è, però sarebbe bello se c'è comprensione verso anche di noi, verso i collaboratori sanitari che stanno dando veramente il massimo e lo faranno fino alla fine.
Comprensione, rispetto, ma anche poi una vita, diciamo, in sintonia con quelle che devono essere le regole attuali. Per forza di cose, oggi in dicembre non possiamo essere improvvisatori ed essere dei liberi pensatori.
Assolutamente, quindi ci sono delle regole da rispettare, ci sono dei comportamenti che sappiamo che sono i comportamenti corretti, quindi se questi possono venire rispettati e tutti ci diamo un po' la pena, penso che supereremo anche questo in modo egregio e riusciremo tutti quanti a uscirne, quindi giusto un po' di pazienza e collaborazione.
Grazie mille a Annette Bigger, a Franco Denti, a Valeria Cagno, a Cristian Garzoni, a Mattia Lepori, come sempre siete stati molto efficaci nei vostri messaggi, nelle vostre informazioni alla popolazione. Era doverosa questa trasmissione sulla pandemia che continua a preoccupare. Oggi vedremo quali saranno le nuove restrizioni in arrivo in Ticino. Teniamo duro, ma soprattutto cerchiamo di rispettarci e di rispettare anche gli altri. Buona giornata e buon ascolto.
Mille voci.